Buonasera, diamo inizio al Consiglio Comunale. Prego il segretario di fare l'appello.
Buonasera a tutti. De Giuli, Primo Paolo.
Presente.
Possi, Maria Luisa.
Presente.
Sacchi, Jacopo.
Presente.
Recchi, Alessandro.
Presente.
Grillo, Stefania.
Presente.
Friggi, Emilia.
Presente.
Passalacqua, Luigi.
Presente.
Maggi, Federico.
È assente, giustificato.
Scotti, Sabina. Radici, Giovanni. Taccone, Alessandro. Melendez, Francisco.
Presente.
Bianchi, Elisa.
Presente.
Grazie, Galati. Grazie.
Allora, intanto diamo il bentornato al segretario comunale, visto che è già stata qui da noi, ma adesso spero rimanga definitivamente. Le auguro buon lavoro.
Grazie.
Se ci sono degli interventi, altrimenti passiamo al primo punto all'ordine del giorno, approvazione verbale della seduta precedente. Stiamo parlando della seduta del 18 dicembre 2025, le deliberazioni sono dal 40 al numero 40 al numero 49, erano assenti giustificati Melendez, Bianchi e Tacconi. Ci sono interventi su questo punto? Se non ci sono interventi, pongo in votazione il primo punto all'ordine del giorno. Chi è d'accordo? Chi si astiene? Chi è contrario?
Quindi astenuti?
Allora,
zero.
Astenuti zero. Tre contrari.
Tre contrari. Grazie.
Tacconi, Bianchi e Melendez. Secondo punto all'ordine del giorno, ratifica e deliberazione giunta comunale numero 16 del 9 febbraio 2026, recante variazione urgente al bilancio di previsione finanziario 2026-2028. Prego l'assessore di darne illustrazione.
Sì, buonasera a tutti. La variazione di giunta urgente veniva fatta il 9 febbraio per questi motivi, perché l'ufficio tecnico chiedeva l'inserimento del capitolo di spesa di 3.395 avente ad oggetto trasferimento fondi per redazione di studio di fattibilità per realizzare la pista ciclabile che va dal Naviglio al Ticino con il comune di Rosate come comune capofila. E inoltre dal responsabile del settore vigilanza 4.008 per il mantenimento dei cani che abbiamo in custodia. Quindi per questi due motivi veniva fatta una variazione urgente di giunta.
Ci sono interventi su questo punto? Se non ci sono interventi, pongo in votazione la ratifica e deliberazione della giunta comunale numero 16 del 9 febbraio. Chi è d'accordo? Chi si astiene? Chi è contrario? Non ho visto i contrari.
Tre contrari.
Io l'ho detto.
Ah,
va bene.
Per eliminare l'eseguibilità?
Allora, aspetti. Allora, ci sono... Scusate, allora, per ricapitolare.
Favorevoli 9, contrari 3.
Ok.
Tre di contrari, sì. Tacconi, Bianchi, Menendez.
Su questo punto chiedo l'immediata eseguibilità. D'accordo. Chi è contrario? Tre contrari. Terzo punto all'ordine del giorno, variazione di bilancio previsione finanziaria 2026-2028, primo provvedimento. Chiedo all'assessore al bilancio di dare un'illustrazione che era già stata data anche in commissione l'altra sabato mattina.
Riepilogo le variazioni più importanti che abbiamo inserito in questa variazione del bilancio 2026-2028. Allora, abbiamo previsto l'evento dello spettacolo dei Legnanesi ci sarà a maggio, per cui abbiamo inserito un'entrata per 15.300 euro e un'uscita di 16.300. Abbiamo previsto 2.000 euro di spesa per il pranzo pasquale che ci sarà in favore degli anziani ultra 65 anni. che ci sarà a fine marzo. Abbiamo previsto poi 2.000 euro per iniziative culturali, come anche abbiamo previsto 1.500 euro per noleggio e attrezzature per iniziative culturali, 4.200 euro per il progetto Magnolia per i bambini che vanno da 3 ai 6 anni, e la variazione diciamo della gestione del territorio, che è quella più significativa, invece ha previsto una minor spesa per l'asfalto del manto stradale per 109.500, che va a finanziare diverse spese, di cui la più importante è sicuramente la manutenzione dell'area Cani per 60.000, si tratta di fare la recinzione, interventi per illuminazione pubblica per 15.000, manutenzione del centro sportivo di 10.000 e tante altre piccole manutenzioni, tra cui per la scuola dell'infanzia 2.000 euro, per la scuola primaria 5.000, per la scuola secondaria altre 5.000. Inoltre abbiamo previsto un contributo che sarà per 4.735, che sarà dato per la manutenzione dell'orologio della chiesa. Inoltre abbiamo previsto 5.000 per interventi di lotta agli insetti. Basta, queste sono le variazioni più significative portate da questa variazione.
Grazie Assessore, ci sono interventi su questo punto. Consigliere Tacconi.
Mi chiedevo un attimo, 60.000 euro per l'area Cani, ma la rete elettrosaldata? Cioè, la recinzione dell'area Cani praticamente ha un costo di 60.000 euro. Cioè, sono i soldi di quattro garage, la costruzione completa di quattro garage. Non che, per l'amor di Dio, io non ci tenga i cani, piuttosto che, però mi sembra una spesa, ecco, eccessiva, in quanto anche oggi mi sono recato all'area Cani per vedere un attimino, ecco, le metrature e quant'altro. Però 60.000 euro per una recinzione, secondo me, è una cosa folle. Ripeto, sono i soldi di quattro garage.
Allora, per quanto riguarda il preventivo che abbiamo ricevuto, non sono la recinzione, cioè l'area Cani è stata fatta non forse con tutti i criteri, con i crismi giusti, nel senso che non ha una fondazione, la rete è stata posata sul terreno in pratica e basta. Ci siamo accorti nel tempo che purtroppo gli animali vanno a scavare, cercano di uscire, c'è state varie rotture, sono state fatte varie riparazioni. Allora, il progetto che è stato fatto dall'ufficio tecnico prevede una fondazione di circa 50 cm di cemento, in modo che gli animali non possono più scavare intorno alla rete. E poi verrebbe messo una rete da 1,30 m circa, mi sembra, no? Che di orso blocco, quindi praticamente viene fatta una roba veramente fatta bene definitivamente. Questo è il preventivo, abbiamo ricevuto un preventivo per cui si è destinato questa cifra, però siamo ancora in fase trattativa, può darsi anche che ricevendo altri preventivi la cifra venga ridotta. Ripeto, non è una semplice posa di rete come era stata fatta in precedenza, ma è l'edificazione di una fondazione e con un muretto di 50 cm, quindi è una cosa ben molto più consistente. Questo è il preventivo, però ripeto, la trattativa non è ancora stata fatta, vedremo se verranno delle offerte migliorative. Ok, consigliere Radice.
Sì, anch'io avevo rilevato un po' questa grande cifra per quanto riguarda l'area Cani e ero arrivato alle stesse conclusioni. L'altra questione era per quanto riguarda l'intervento sulla disinfestazione. Mi lascia qualche perplessità, nel senso che in commissione era uscito il discorso delle zanzare e anche della japonica. Ora ho qualche dubbio sul fatto del contrasto sia per uno che per l'altro, come utilizzo di un metodo che passi per il discorso della disinfestazione, che sia una cosa risolutiva o comunque che possa portare a qualche beneficio duraturo. Per cui inviterei diciamo l'amministrazione a prendere in considerazione altre soluzioni. Innanzitutto a partire dal discorso delle catatoie per quanto riguarda la l'uscita dell'acqua piovana, e con una manutenzione un po' più attenta. E l'altra cosa era rispetto al discorso della japponica. Si stanno studiando anche altri metodi che non sono prettamente basati su interventi violenti per quanto riguarda l'uso di pesticidi e quant'altro, ma con la lotta biologica, per cui andrei un po' cauto, mi piacerebbe che ci fosse una si affrontasse il problema con uno spirito un po' più aperto anche sulle conoscenze che stanno venendo avanti. Questo lo dico perché da praticante orticolo, ma non molto provetto, nell'orto la japponica con degli accorgimenti si può anche combattere. È chiaro che su un territorio molto più vasto, con dei problemi di frutteto o d'altro, ci vuole ben altro, però qualcuno ha delle pratiche che possono dare dei risultati, che possono scongiurare l'utilizzo di pesticidi, per cui inviterei una riflessione un po' su questa pratica della disinfestazione così a tappeto, visto che poi in commissione non se ne è parlato. Se qualcuno ha degli elementi in più da aggiungere, sono pronto anche a prendere in considerazione meglio la faccenda. Grazie.
Ma allora, intanto, quando dice japonica penso si riferisca alla pupilla japonica, giusto?
Sì, sì, sì.
Ecco, ma non credo che sia previsto un intervento sulla pupilla, perché la pupilla va ad aggredire i frutteti, penso che quello, la disinfestazione si vuole fare riguarda le zanzare, che viene fatta già dal consorzio per quanto riguarda le caditoie dell'acqua piovana, no? Quindi già lì il consorzio fa una disinfestazione all'interno del paese, però è abbastanza blanda, perché le zanzare sappiamo benissimo che arrivano anche dal Ticino, eccetera. Quindi per quello che si può intervenire sulle larve lo fanno già nel consorzio, il Capholding. Per quanto riguarda la pupilla japonica, non penso sia prevista nessun intervento. La pupilla japonica viene fatta con quelle trappole che portano naturalmente l'insetto ad essere ingabbiato, e poi naturalmente deve essere anacquato e bruciato o roba del genere, ma non è l'intervento che noi intendiamo fare. Invece abbiamo un problema dell'infantria. L'infantria sappiamo benissimo che quando arriva la stagione, no, lì nelle nostre scuole ci sono dei pioppetti lì vicino che naturalmente sono fonte di riproduzione dell'infantria, quindi dopo vengono sui muri e quindi abbiamo questi problemi. Credo, adesso non so se il tipo di disinfestazione che viene fatta è pesticida, ho usato un termine pesticida un po' violento, però chiaramente deve essere fatto un intervento per togliere questo fenomeno. Quindi io non so esattamente che cosa si farà. Abbiamo previsto la spesa perché lo scorso anno abbiamo avuto un'invasione di infantria pazzesca nelle scuole, no? E quindi è chiaro che non è un insetto nocivo, non procura infiammazioni come potrebbe essere la famosa rogna, che è un altro tipo di insetto, no? Comunque non è un intervento chimico. Comunque non lo so esattamente di che cosa si tratti.
No, io non è che mi sono inventato questo, è stato detto in commissione.
Sulla pupilla?
Cioè, sulla pupilla, se ne è parlato in commissione, per quello che ne ho parlato.
Ma non è l'intervento della pupilla
che
si...
Però voglio dire, se parliamo di infantri, anche quello Cioè, ad esempio, ci sono aziende agricole qui vicino che utilizzano il bacillus thuringiensis. Cioè, se il bacillus thuringiensis viene utilizzato in un periodo giusto, la lotta può essere, diciamo, dare dei buoni risultati. Per cui, cioè, secondo me, vale la pena sentire anche qualche agronomo.
Certamente, l'assessore passa l'acqua.
Allora, quello che viene usato per la lotta all'Ifantra è Bacillus thuringiensis, che viene usato in pre-emergenza, perché in emergenza non va bene. Il Bacillus, quando va a terra, funziona anche per la pupiglia, ma per le larve di pupiglia, perché la pupiglia dura 40 giorni e va da luglio, da metà giugno a metà luglio, fine luglio, dipende un pochettino dal periodo. Però che combatte la pupiglia, oltre alle trappole che ci dà ERSAF, altro non c'è, perché le trappole che si appendono alle piante non si possono usare perché attirano una quantità molto superiore di quello che potrebbero arrivare. Noi partiremo sicuramente in pre-emergenza per l'Ifantra col Bacillus thuringiensis, quello lo faremo sicuramente, prima di andare ad usare del chimico.
Grazie assessore. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, allora pongo in votazione la variazione di bilancio di previsione finanziaria 2026-2028, così come è illustrato l'assessore. Chi è d'accordo? Chi si astiene? Un astenuto?
Radice.
E chi è contrario? 3 contrari. Su questo punto chiedo l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo? Chi si astiene? Un astenuto. Chi è contrario? 3 contrari. Quarto punto dell'ordine del giorno, approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali. Prego l'assessore di darne illustrazione.
Sì, come abbiamo già spiegato in commissione, anche quest'anno è stato introdotto dalla legge bilancio, quindi per il 2026, la possibilità per quei comuni che vogliono aderire senza nessun obbligo di scontare la sanzione agli interessi per, come avete visto appunto dal regolamento, le giunzioni di pagamento emesse entro il 31 dicembre 2023, per gli accertamenti divenuti esecutivi entro il 31 dicembre 2023. Inoltre nell'accertamento con adesione li leggo così evito di sbagliare, l'acquiescenza d'accertamento tributario entro questo però il 31 dicembre 2019 e l'acquiescenza dell'accertamento esecutivo. Quindi si tratta praticamente di avere, di pagare soltanto la quota tributo ed avere il beneficio di aver annullato la sanzione e gli interessi. Questo significa che occorre che il cittadino per poter aderire presenti la richiesta di quelle cartelle o avvisi di accertamento, innanzitutto che hanno diritto a questo tipo di agevolazione entro, e devono farlo entro il 15 giugno. Poi se saranno pubblicati sul sito i modelli di come sarà della domanda, della richiesta. Il comune entro 16 giorni dovrà rispondere. Entro il 30 settembre il cittadino dovrà dire se aderisce o meno alla definizione agevolata. Quindi qualsiasi cittadino può fare semplicemente una richiesta per vedere di cosa si tratta e quant'è l'agevolazione. E poi può, una volta che il comune risponde e definisce appunto qual è l'agevolazione, ha tempo entro il 30 settembre per comunicare l'adesione o meno a questa definizione agevolata. È previsto un versamento unico che deve essere fatto il 30 novembre 2026, oppure si può ratizzare con un massimo di 18 rate. Questo è praticamente, poi nel regolamento appunto che andiamo ad approvare viene dettagliato tutto in maniera più specifica rispetto a quanto non abbia io in linea di massima illustrato, insomma.
Grazie assessore, ci sono interventi su questo punto? Consigliere Radici. Ah, no, avevo visto.
No, avevo visto che aveva alzato la mano. Vado. No, ci ho pensato su un po' su questa cosa, perché all'inizio mi sembrava una cosa di buon senso, poi ha prevalso il fatto che di fronte, per prendere una decisione di questo tipo, mi sembrava anche opportuno avere un quadro di quella che è la situazione per quanto riguarda quelli che sono i nostri esposti, no? Cioè IMU, i TARI, queste cose. E questo un po', diciamo, nella commissione non era uscito. In più è il fatto che non è un obbligo da parte del governo, è una opportunità che si dà alle amministrazioni di optare per una scelta di questo tipo oppure di lasciarla cadere. Ecco, in me è prevalso un po' più l'aspetto, diciamo, più rigido, almeno per avere un po' più di rispetto nei confronti degli utenti che regolarmente pagano le bollette, che regolarmente fanno il proprio dovere, pagano le tasse, per cui capisco che ci sono anche delle situazioni di fragilità, delle situazioni in cui ci sono delle famiglie che vanno anche in sofferenza. Ho visto, per quanto riguarda per esempio l'anno scorso, il problema delle rette per quanto riguarda la scuola, non c'entra niente su questo, però il nostro ufficio affari sociali è riuscito anche a modulare un po' il proprio lavoro ed è riuscito a portare a casa tutto quello che è stato richiesto a loro, per cui in alcune situazioni bisogna proprio utilizzare anche un po' di flessibilità, ecco, diciamo, nei confronti di alcune situazioni critiche, ecco. Però a parer mio, secondo me, oggi andare ad aderire a una situazione di questo tipo mi dà un senso che lo Stato si genufletta ancora una volta di più di fronte alle persone che, diciamo, che si fanno, se ne approfittano, no? A volte rispetto per esempio alle multe o rispetto al fatto di non pagare quanto a loro è dovuto, per cui non mi sento di approvare una norma di questo tipo. Io propongo che non venga adottato da parte del nostro comune una delibera di questo tipo.
Grazie consigliere. Consigliere Tacconi.
Volevo capire come arrivate ai cittadini con questa comunicazione. Sabato si era detto la mail, poi...
Sì, stiamo valutando come fare, diciamo, sabato mattina, d'accordo, il manifesto, la pubblicazione all'albo, eccetera, eccetera, però giustamente non tutte le persone vanno a vedere l'albo e si possono essere informate su questo. Si voleva valutare la possibilità di mandare un'email a tutti quelli che hanno il contenzioso e avvisarli di questa normativa, questa possibilità. Se poi aderiscono, bene, se non aderiscono chiaramente non è... Le mail non arrivano, diciamo, normalmente arrivano, non lo so, io ricevo tutti i giorni email, anche sul telefonino le ricevo le mail, quindi perché non deve arrivare? È l'unica possibilità che possiamo per cercare di divulgare il più possibile, non è detto che lo facciamo, cioè stiamo valutando la possibilità di farlo. Tornando invece al discorso del consigliere Radice, mi trova perfettamente d'accordo quando si parla di questi problemi delle tasse, cioè noi veniamo da una situazione contenziosa del Consorzio dei Navigli che tutte le volte che ci penso mi fa inorridire, cioè sapere che c'è gente che non ha pagato e che la farà franca. Questo è il guaio, che sui 450.000 euro che ci vengono richiesti, che poi erano circa 800 tra il resto, che erano circa 850.000 euro all'inizio, di evasione totale di questa tassa, la TARI, e il lavoro fatto male del consorzio ha premiato, diciamo così, i nostri cittadini nel non farli pagare, e non pagheranno mai, cioè se pagherà il consorzio, se pagherà il comune, comunque il cittadino non pagherà mai, perché ormai sono state tutte in prescrizione questi importi della Tari. Quindi mi trovo d'accordo quando dice non è giusto che io pago e un altro invece faccia il furbo, non paghi. Sì, ha ragione, però stiamo dando una possibilità di rientrare, non è che stanno non pagando, cioè comunque il capitale va comunque versato, cioè quello che è la tassa, quindi la tassa comunque il comune la incassa. L'unica cosa che non va ad incassare nel caso in cui ci sia questa richiesta, questa agevolazione eccetera, sono gli interessi e le sanzioni, giusto? Quindi a questo punto è un modo come un altro per cercare di rientrare quantomeno e mettere in condizione il contribuente che magari in un certo periodo aveva delle difficoltà, oggi se ha la possibilità, quantomeno se ha delle possibilità, lo potrebbe comunque pagare come pagano tutti gli altri. Gli altri hanno pagato prima, questo pagherà in ritardo, però è una soluzione che non è che fa piacere, però è una possibilità che viene data al cittadino. Quindi io credo che ci debba aderire. Poi precedenti non è che hanno dato dei risultati strabilianti, non è che perché non è la prima volta che facciamo questo intervento, no? È stato già fatto in passato varie volte e non è che abbiamo avuto dei risultati eclatanti, cioè non è che è corsa la gente qui finalmente a pagare. Pochissime sono state le soluzioni e io non so, non sono molto ottimista anche in questo caso, però quantomeno diamo questa possibilità, ecco, poi se uno la raccoglie bene, altrimenti il contenzioso andrà avanti, naturalmente andranno avanti in sede naturalmente di ICA e di Maggioli che sta recuperando i nostri soldi e vediamo se vanno avanti. Assessore.
Sì, no, volevo solo aggiungere appunto rispondere al consigliere Radici relativamente alla mensa, cioè è lo stesso lavoro che ha fatto gli uffici affari sociali, ovvero lei dice giustamente sono riusciti ad incassare, cioè mentre prima non veniva pagato, andava tutto a riscossione coattiva maggiorato del 30%, adesso chiamando il cittadino va a pagare prima che venga mancata alla riscossione coattiva, quindi ritardando il passaggio alla riscossione coattiva, è lo stesso risultato che abbiamo con questa definizione agevolata, quindi ritardando il passaggio alla riscossione coattiva, quindi con la maggiorazione della sanzione del 30%, si ottiene il pagamento praticamente del tributo, perché nel momento in cui l'avviso viene fuori dal comune la sanzione è minima. In questo caso invece per quegli accertamenti, adesso non è il caso della mensa, che sono diventati appunto riscossione coattiva, quindi cartella esattoriale, si può fare un passo indietro e dire guarda paghimi allora soltanto il tributo senza la sanzione di interessi, quindi diciamo il risultato è il medesimo. Purtroppo non avremo i risultati che noi speriamo, perché ben pochi aderiranno, perché se c'è la volontà di pagare si paga con o senza sanzione, questo è il problema.
Grazie assessore. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione il punto all'ordine del giorno, approvazione del regolamento per la definizione agevolata delle entrate comunali. Chi è d'accordo? Chi è contrario? Uno. Chi si astiene? Tre astenuti. Su questo punto, anche questo, chiedo l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo? Chi è contrario? Chi si astiene? Tre astenuti. Il prossimo punto è l'approvazione della convenzione tra il comune di Motta Visconti, che sarà capo convenzione, e il comune di Certosa e Pavia, per la costituzione e l'esercizio associato di una sede di convenzionata del segretario comunale. Quindi in pratica, con la presenza di questa sera della dottoressa Fiorillo, iniziamo questo percorso dove sarà il 60% a carico dell'amministrazione comunale di Motta Visconti e il 40% a carico del comune di Certosa, perché divideremo il segretario, quindi ci sarà una buona presenza da parte del nostro segretario. Il nostro comune ne ha bisogno, quindi propongo questa convenzione. Ci sono interventi su questo punto? Se non ci sono interventi, allora pongo in votazione la convenzione tra il Comune di Montefisconti e il Comune di Certosa di Pavia per l'utilizzo del segretariato comunale. Chi è d'accordo? Chi è contrario? 3 contrari. Su questo punto chiedo l'immediata eseguibilità. Chi è d'accordo? Chi è contrario? 3 contrari. Sesto punto dell'ordine del giorno, revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari. Io penso abbiate preso visione di questa richiesta che ci viene fatta dalla Coldiretti, che sostanzialmente si chiede di aderire alla proposta di sostegno dell'origine dei prodotti agricoli e alimentari. Cioè, sappiamo tutti che cosa sta succedendo oggi in Italia, non c'è un'etichettatura molto chiara in tanti prodotti, si vuole naturalmente aiutare la Coldiretti per proteggere il nostro settore dell'agricoltura. Quindi c'è stata richiesta di aderire a questo sostegno sull'origine dei prodotti, niente, quindi apro discussione se ci sono interventi su questo punto.
Ma ho letto la richiesta della Coldiretti, mi sembra una cosa sensata, è da anni che picchiano il chiodo su sta cosa qui, il fatto che la cosa più eclatante è che quando un pomodoro viene coltivato in Cina, arriva in Italia, viene spacciato per italiano perché magari l'ultima lavorazione viene fatta qui, ma prodotto in Cina o da un altro territorio, è proprio una cosa che grida vendetta. Per cui se questa cosa va a sanare un po' queste situazioni, mi sembra che sia una cosa giusta, no? Quella di dare un'etichettatura che permetta al consumatore di riconoscere dove il prodotto viene coltivato e prodotto naturalmente, insomma. L'altra cosa che mi fa riflettere un po' è il fatto che noi qui siamo in una situazione che possiamo riconoscere a Motta Visconti di essere, anche se non ha più l'aspetto di una volta, però di essere un territorio tra virgolette agricolo. Cioè abbiamo perso la nostra definizione un po' di è dura, cioè è un territorio che praticamente è pendolare nei confronti di Milano, Pavia e altri luoghi, ma di fatto se ci guardiamo attorno siamo in un territorio agricolo. E abbiamo lavorato sulla proposta del PGT dell'amministrazione. Quello che è venuto a mancare su questo lavoro è proprio la voce degli agricoltori. Cioè non ho visto un'assemblea, non ho visto un incontro in cui qualcuno che lavora, diciamo, che poteva essere quelli che hanno, diciamo, steso quella proposta che stiamo valutando oggi qui, dicesse qualcosa sulle campagne, su quello che ci sta attorno e sul destino che questi avranno anche rispetto alle scelte che questo Consiglio Comunale andrà a fare a breve. Per cui l'auspicio, visto che diciamo non è nella discussione, però mi dà l'appiglio per parlarne, potrebbe essere quello di raccogliere o comunque di stimolare e di capire un po' se diciamo il lavoro di queste persone, che possiamo valutare tutti i giorni uscendo da casa nostra è confacente con quello che, diciamo, i prossimi anni ci vanno a disegnare un po' sul discorso della crisi climatica piuttosto che sulla questione della necessità delle risorse idriche, oppure sul fatto di avere una diciamo presenza arborea adeguata per esempio combattere le isole di calore. Insomma, cioè, mi piacerebbe capire un po' se questi operatori dell'ambiente, questi operatori che coltivano la terra qui a Motta Visconti sono in sintonia con quanto sta succedendo, insomma, attorno a noi per quanto riguarda appunto le scelte che anche questo Consiglio Comunale andrà a compiere a breve, insomma, no? Per quanto riguarda il PGT, ma soprattutto anche per quanto riguarda ad esempio la cura del territorio, per quanto riguarda le strade vicinali, piuttosto che il mantenimento della fruizione del territorio, che non è solo il parco del Ticino, il fatto di arrivare giù a Ticino, ma anche quello di godere della nostra fortuna di avere ancora una zona che non è proprio antropizzata come quella che possiamo vedere in altri territori da noi non molto lontano. Ecco, diciamo, chiudo così, insomma. Io sono favorevole comunque alla proposta che è stata fatta. Grazie.
Grazie consigliere. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altri interventi, pongo in votazione la revisione della disciplina sull'origine doganale dei prodotti agricoli e alimentari. Chi è d'accordo? Chi è contrario? Chi si astiene? 3 astenuti. È pervenuta una mozione da parte del gruppo consigliare Agorà, prego di darne lettura.
Oggetto: proposta per aderire alla Commissione intercomunale antimafia e tutela ambientale tra i comuni del sud-ovest milanese. Allora, in uno dei numerosi incontri che ho avuto con altri consiglieri qui della zona, con altri comuni, in particolare l'ultimo con l'adesione di Casolate Primo e di Rosate, sono venuto a conoscenza di questa commissione che prima ignoravo, insomma, e che ha come capofila il comune di Zibido San Giacomo. Ho ritenuto che possa essere una cosa che può interessare un po' anche noi in questa comunità, per cui ne do un po' lettura. Premesso che anche la Lombardia è storicamente una regione infiltrata dalla criminalità organizzata, che in un territorio specifico come quello del sud-ovest milanese è necessario tenere sempre alta l'attenzione nei confronti dei fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata nel tessuto economico e sociale. Dato atto che sin dal 2021 alcuni comuni del sud-ovest milanese, Assago, Bucinasco, Corsico, Cesano Boscone, Cusago, Gaggiano, Terzano sul Naviglio, Zibido San Giacomo, allo scopo di svolgere attività consultiva e propositiva dell'indirizzo politico in tema di antimafia e di tutela ambientale, attraverso uno scambio di informazioni e ad una continua interazione con polizie locali e forze dell'ordine, nonché con la Commissione Antimafia regionale e con la Commissione Antimafia del Comune di Milano. Considerato che la Commissione, oltre ad organizzare una serie di eventi pubblici di sensibilizzazione sui temi che tratta, è stata un'ottima occasione di condivisione, scambio di informazioni e competenze, che hanno portato ad esempio ad un approfondimento delle problematiche legate alla gestione di beni immobili confiscati alla mafia, in raccordo con l'Agenzia Nazionale per l'amministrazione e destinazione di beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Avendo registrato ultimamente anche l'adesione alla Commissione del Comune di Casolate Primo e di Rosate, chiedo che questo Consiglio Comunale dia l'adesione alla citata Commissione Intercomunale Antimafia e Tutela Ambientale. E in allegato avevo messo la convenzione che ho trovato appunto lì a Casolate. Dico questo perché non più tardi di una settimana fa c'è stato un incontro alla biblioteca di Rosate in cui c'era Don Mappelli, che gestisce la masseria di Cisliano, e aveva fatto un quadro un po' anche della situazione. Aveva fatto l'ultimo libro che ha presentato lì, in cui diceva che appunto questo territorio è stato profondamente segnato da questa presenza. Noi la vediamo per quanto riguarda il discorso soprattutto dello spaccio, per quanto riguarda il discorso della droga, per quanto riguarda la presenza di alcune famiglie in odore di mafia. Sono abbastanza note qui tra Casolate e Motta Visconti. Siamo andati sulla stampa anche nazionale per diversi ritrovamenti, e alla fine queste cose che riguardano soprattutto la manovalanza di fatto però denotano il fatto che questi qui non è che muovono i quintali di cocaina o di altre sostanze più pericolose. Questi qui è l'ultimo passaggio che è importante riuscire a contrastare, ma è importante il fatto che si riesca a arrivare un po' più in alto per sconfiggere appunto questa grande ferita per quanto riguarda il nostro territorio. Ecco, da questo punto di vista io ricordo quando questa amministrazione si era insediata, se si ricorda, sindaco, ci siamo visti nella sala del Consiglio Comunale di Abbiategrasso, proprio a una iniziativa della carovana antimafia. Mi sembra che c'era anche la Luisa, in cui si era tracciato proprio lì anche la presenza di queste famiglie, come era importante riuscire ad avere una far luce appunto su questo tipo di radicamento, perché non ci sono grandi strumenti diretti, sono le forze dell'ordine che si devono mobilitare in questo. Però quello che ho visto domenica scorsa era proprio un lavoro soprattutto culturale di tipo partecipativo da parte di tutte le agenzie che lavorano su questi temi, che possono dare dei frutti anche rispetto ai giovani.
Per favore, no. Allora, non vorrei interrompere, sta parlando il consigliere Radice. Ok. Va bene, ok. Io non mi sono accorto.
Quando parlano gli altri, anche se non sono d'accordo, questo si chiama educazione a casa mia. Se poi vogliamo ridere, veniamo tutti insieme. Diteci le battute, così ridiamo anche noi.
Per favore, ok, va bene, grazie consigliere. Prego il consigliere Radice di continuare.
Va bene, mi fermo qui, grazie.
No, mi spiace dell'interruzione, consigliere. Comunque. Concordo su quanto ha detto il consigliere, cioè effettivamente non è che possono fare un granché le amministrazioni, perché il compito che viene assegnato è quello delle forze dell'ordine, naturalmente le polizie. Però sicuramente un collegamento tra l'amministrazione, uno scambio di di vedute, di impressioni eccetera, sicuramente può portare dei benefici. Quindi io propongo che questa mozione venga accettata e che vabbè, io ho visto allegato il regolamento, penso che questo regolamento, Gianni, che è stato fatto da Casorate, sia quello comunque di tutta l'associazione. Quindi aderiamo con questo regolamento, che penso valga per tutti i comuni che è stato citato prima, giusto? Va bene, ci sono interventi su questo punto? Se non ci sono interventi, direi di accogliere, mettiamo i voti la mozione presentata dal gruppo consigliere Agorà. Chi è d'accordo? Unanimità. Quindi la mozione viene accolta. Vabbè, questo è il regolamento che stiamo approvando, poi nel prossimo consiglio comunale vedremo anche per la nomina del rappresentante che viene indicato appunto nel regolamento, che dovrà rappresentare i due rappresentanti che dovranno rappresentare il comune di Motta in sedute. Ok, va bene. Allora, possiamo chiudere il consiglio comunale, sono le 21:45. Grazie e buonasera a tutti, arrivederci.